Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il nono itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico e la volta scorsa, come ricorderete, abbiamo accompagnato Goethe nel suo viaggio in Italia e per poterlo fare abbiamo utilizzato il testo del libro, i libri servono anche per viaggiare, del libro diventato celebre che Goethe ha scritto in base a questa esperienza, 30 anni le prime due parti, 40 anni la terza parte dopo aver fatto questo viaggio, intitolato appunto Viaggio in Italia, che se volete potete mettere in lettura, interessante. Guardate sul punto 1 del repertorio, quando Goethe torna a Weimar dal suo viaggio in Italia il 18 giugno 1788, afferma di essere cambiato e effettivamente ha cambiato mentalità, è antropologicamente cambiato, no? Come ha detto qualcuno. E difatti inizia a comportarsi in modo scostante e schivo rispetto all'ambiente sociale aristocratico e alto borghese che lo circonda e che era solito frequentare. Anche a Weimar c'erano i quartieri, c'era il quartiere dell'aristocrazia, quello della borghesia, dell'alta borghesia, poi c'erano i quartieri popolari. Gli aristocratici non andavano mai nei quartieri, non si mescolavano al popolo. Così in Italia fa un'esperienza in cui il popolo domina, no, la situazione, e quindi è impossibile non mescolarsi con il popolo e godere di questo fatto, no? Prima di tutto si presenta al Granduca Carlo Augusto, che ha cominciato a governare il figlio della duchessa Anna Amalia, che aveva dato a Goethe incarichi di governo, e gli comunica che rinuncia a tutti gli incarichi di governo perché vuole dedicarsi allo studio e alla ricerca a tempo pieno. E poi va a visitare la sua amica, va a trovare Carlotta von Stein, una signora, sua consigliera, che Goethe ha considerato per tutta la vita la sua amica migliore, la compagna più fidata, e come sappiamo con la von Stein ha tenuto una corrispondenza dall'Italia, solo a lei confida le sue esperienze ed è a lei per prima che ha spiegato come questo viaggio abbia contribuito a espandere la sua vitalità con la scoperta in Italia del senso pagano, mitico e dionisiaco della vita, che lo ha fatto avvicinare ancora di più alla natura e all'idea di quanto sia importante acquisire la conoscenza della natura. E Goethe si è convinto del fatto, come confida la von Stein, che esiste una relazione strutturale tra la scienza impegnata a conoscere i fenomeni della natura e la dimensione esistenziale ed interiore della persona. E Goethe, che scrive «Più conosco la natura e più conosco me stesso», riprende con ardore a dedicarsi allo studio dei processi creativi della natura, e quindi la svolta dionisiaca di Goethe ha un risvolto di carattere scientifico o pseudoscientifico a detta dei suoi critici, e si concentra soprattutto sugli studi botanici per mostrare l'armoniosa appartenenza, scrive, dell'essere umano al mondo naturale. E come abbiamo detto nell'itinerario scorso, Goethe nel 1790 porta a termine l'opera che ha cominciato a scrivere in Italia, intitolata La metamorfosi delle piante, prendendo spunto dalla visita fatta da lui il 27 settembre 1786 al Giardino Botanico di Padova. Avete mai visitato il Giardino Botanico di Padova? Beh, andate sulla rete, potete trovare informazioni, operante dal 1545, dove avanza l'ipotesi secondo cui le piante deriverebbero da una sola pianta originaria, no? Urzpflanze in tedesco, che poi scrive di aver identificato in Sicilia, ma noi sappiamo che questa è anche una metafora. Herder, ho trovato la pianta originaria, ma noi capiamo che è una metafora. Goethe lì si trova alle origini perché scopre i resti della cultura della Magna Grecia e quindi respira quell'area delle origini della cultura. Quando siamo nati, 2500 anni, abbiamo tutti 2500 anni, ditelo, fatevelo scrivere sulla carta d'identità. Ma questa sua considerazione travalica, no? Come abbiamo detto, il piano botanico-scientifico per collocarsi su quello filosofico e metafisico. E Goethe scrive che la natura avvolge l'ego della persona e lo spossessa della sua astrattezza, restituendolo come corpo vivo. E sorge così per la persona la possibilità di cogliere l'eterno nel divenire, il divino nella natura. E guardate, qui si rifà alle opere di Spinoza, anche Spinoza fa la stessa considerazione, coltivando una visione filosofica di tipo panteista, no? Tipica della cultura dionisiaca. E Goethe quindi critica la visione naturalistica molto accreditata di Linneo. Avete sentito nominare Linneo? Carl Nielsen Linnaeus, 1707-1778, il medico botanico e naturalista svedese, autore di un famoso testo sul sistema natura, il sistema della natura, in cui classifica scientificamente tutti gli organismi viventi, animali e vegetali allora conosciuti. Se non conosci i nomi, afferma Linneo, muore anche la conoscenza delle cose. Goethe critica, non critica il lavoro di Linneo, che ritiene importante questo lavoro di classificazione che lui fa, naturalmente lo loda, anche perché lui stesso è un classificatore, c'ha una casa piena di roba, tutto quello che trova fa collezione di tutto, quindi è chiaro che no, però critica l'operato di Linneo affermando che non si può applicare un sistema alla natura, poi bisogna andare oltre le classificazioni, perché, afferma Goethe, la natura non ha sistema, ma vita, vita in continuo mutamento, perché noi cataloghiamo le cose e poi la natura cambia e quindi dobbiamo continuare a catalogare, e questa è una visione orfico-dionisiaca della realtà, no? E quindi è vero che la natura è vita in continuo movimento, ma è altrettanto interessante l'opera di catalogazione degli oggetti naturali. E poi, a proposito, avete visitato il Museo di Storia Naturale La Specola, ce l'abbiamo in casa, ed è visitatelo, rivisitatelo, sarebbe piaciuto a Goethe. Ebbene, quali oggetti naturali, animali, vegetali, minerali voi avete raccolto e catalogato? Avrete sicuramente portato dei sassi, delle conchiglie, degli insetti, non lo so. E scrivete quattro righe in proposito. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il rinnovamento dello spirito in senso pagano, mitico, dionisiaco è un fenomeno che sul territorio del romanticismo titanico si verifica per tutta una serie di significative coincidenze, no? In primis per via del nuovo interesse per la civiltà greca e anche romana ed etrusca, dato tra il 700 e l'800 dallo sviluppo dell'archeologia, come abbiamo studiato un po' in questi anni, che diventa una vera e propria disciplina, e poi dalla scoperta della letteratura norrena, dell'Edda, no? Attraverso la rivista Il Mercurio Tedesco, diretta da Wieland, che noi conosciamo, abbiamo dedicato un itinerario, no? Alla letteratura islandese norrena, no? Che Wieland, quindi non ci sono solo i miti del sud, ci sono anche quelli del nord. Il fatto è che collimano, cambiano i nomi, ma scrive Wieland, si vede che apparteniamo tutti alla stessa tribù, no? Perché tutti abbiamo, no? Facciamo, no? Delle considerazioni simili, poi ognuno a suo modo, a seconda di com'è la situazione locale, no? E quindi questo avviene. E inoltre la riscoperta della figura mitica di Dioniso, con le sue caratteristiche, avviene anche perché si presenta sulla scena della storia un nuovo soggetto sociale, il popolo. Guardate, questo è un argomento di grande attualità. Ci stiamo chiedendo in questi giorni che fine ha fatto il popolo. È annegato nei populismi? Cioè, è stato fatto annegare in quel mare di ignoranza e di stupidità il popolo? Il popolo da emancipare, tutti pensavano, tutti questi personaggi della storia del pensiero umano, perché diventasse davvero il motore della storia. Il popolo, al quale vengono attribuite nel bene e nel male delle virtù che hanno una valenza dionisiaca. Goethe in Italia, come sappiamo, si è immerso in quella che anche Wieland e Herder chiamano la cultura popolare, che è caratterizzata da qualità come la spontaneità, la gaiezza, la passione, il delirio, l'esaltazione, l'immediatezza dei rapporti, la spregiudicatezza, no? Soprattutto femminile. Goethe, quando viene in Italia, è colpito dalla spregiudicatezza delle ragazze italiane. A lui piace molto questo fatto, no? Difatti, poi. E quindi queste qualità etichettate come dionisiache diventano più importanti delle doti apolline, come l'euritmia, l'armonia, l'equilibrio, che spesso, proprio attraverso l'astuzia della ragione, deportano in ipocrisia, in falsità. Apollo utilizza l'astuzia della ragione, Dioniso la schiettezza della passione, scrive Saffo, che abbiamo incontrato a suo tempo, la incontreremo ancora, perché questa poetessa ha una sua collocazione all'interno del romanticismo galante, come vedremo. Ve l'ho detto che siamo nati 2500 anni fa. Cioè, il popolo, nella visione delle pensatrici e dei pensatori romantici, diventa un soggetto depositario di uno slancio irrazionale, disarmonico, squilibrato, che però lo rende un'entità collettiva dotata di minore ipocrisia e falsità. E Goethe, appena tornato a Weimar, trova difficoltà quindi ad avere gli stessi rapporti che aveva prima con l'ambiente di corte, che trova falso e ipocrita, e scopre di trovarsi più a suo agio nei quartieri popolari della città, e comincia a frequentarli naturalmente. E che cosa succede? Succede che lì incontra, nell'estate del 1788, una ragazza del popolo, di professione fioraia, bella e sensuale, Christiane Vulpius, 1765-1816, morirà molto prima di Goethe, e Goethe la corteggia per 10 minuti, poi lei è subito naturalmente molto disponibile. E quindi comincia a convivere con lei. Poi di seguito si sposeranno anche. Ma naturalmente voi capite che questo comportamento di Goethe scatena pesanti pettegolezzi nella cerchia del mondo di Weimar. Ma lui non ci bada, anzi, più parlano male di lui e più si diverte, no? E quindi a lui piace fare il provocatore a questo punto, e lo fa. E vive con grande partecipazione emotiva questa relazione, dalla quale nascono 5 figli, dei quali, e questa sarà la tragedia della vita di Goethe, quello che renderà malinconica la seconda parte della sua vita, anche tragica, perché uno solo, Augusto, il primogenito, nato nel 1789, è diventato adulto, gli altri sono morti tutti prima, da bambini, e Augusto muore a Roma nel 1830, 2 anni prima di suo padre. Per cui nessun figlio di Goethe è sopravvissuto a lui. E questa situazione lui l'ha vissuta molto male, naturalmente. È logico, no? Capite? Ora, Christiane, ci si domanda, si sono domandate le studiose e gli studiosi, ricorda a Goethe una ragazza del popolo, una delle tante probabilmente che ha incontrato a Roma, una certa Faustina, abbiamo già citata nell'itinerario scorso, sulle tracce della quale si sono messe le studiose e gli studiosi, dando adito ad una serie di ricerche. E chi sarebbe questa Faustina che assomiglia a Christiane? E Faustina sarebbe una persona reale oppure è un nome simbolico? Faustina. E siccome Goethe si è portato dietro per tutta la vita il personaggio di Faust, e guardate, dovremo aspettare il viaggio del prossimo anno, speriamo di continuare a viaggiare, per incontrare il Faust di Goethe. Però qui c'è Faustina, ci fermiamo a questa figura. È un'allegoria poetica utilizzata da Goethe per esaltare il fascino di Christiane? Ora, il personaggio di Faustina caratterizza un'opera poetica, l'opera poetica, considerata un capolavoro, intitolata Elegie romane, che Goethe scrive appena torna a Weimar, subito dopo aver conosciuto Christiane. Quindi, appena torna a Weimar, Goethe non si occupa di scrivere l'esperienza del suo viaggio, aspetterà 30 anni, 40 anni. La prima cosa che fa è quella di scrivere in poesia queste opere che sono diventate celebri nella storia della letteratura. E nei versi di Elegie romane, Goethe non parla del suo viaggio, ma dal tono e dal contenuto esplicitamente erotico, queste le opere che scrive Elegie romane, un'opera esplicitamente erotica, si capisce che è stato influenzato dal clima dionisiaco presente nell'ambiente romano, e difatti nei versi con cui inizia la settima elegia scrive come se lui fosse ancora in Italia: oh, come mi sento lieto, aperto, spontaneo qui a Roma, se penso ai tempi quando una luce grigia lassù nel nord mi avvolgeva. E nel momento in cui ha incontrato Christiane, sta continuando a immaginare di essere in Italia e quindi utilizza il nome di Faustina per giustificare in senso poetico e anche mitico il suo incontro appassionante e deprecato dall'opinione pubblica di Weimar con Christiane? Ebbene, guardate, le studiose e gli studiosi si sono comunque occupati di Faustina, perché è anche certo il fatto che Goethe a Roma ha senz'altro vissuto più di un'avventura amorosa con le ragazze trasteverine o di Campo Marzio, e in proposito le studiose e gli studiosi hanno scoperto che, sebbene non sia certa l'esistenza di Faustina, però qualche traccia, seppur labile, ma c'è, ci sarebbe, perché in un registro parrocchiale della chiesa di Sant'Agata in Trastevere, guardate, allora, i parroci, eseguendo gli ordini del Concilio di Trento, per fortuna, a noi, diciamo, abbiamo criticato i decreti del Concilio di Trento, questo lo dobbiamo lodare invece, questo decreto che impone ai parroci di trascrivere tutto su tutti per controllare la società, ma meno male che l'hanno fatto, perché i registri parrocchiali sono diventati una miniera di informazioni utilissime per noi per scrivere la storia, no? E quindi questo fatto è da lodare. E in questo registro parrocchiale sono stati scoperti i dati anagrafici di una certa Faustina Antonini, c'è scritto, terza figlia dell'oste Agostino di Giovanni, nipote di Augusto di Giovanni, vignaiolo e proprietario di una vigna, fratello di Agostino e padrone di battesimo di Faustina, nata nel 1764, maritata nel 1784 con un Antonini, ha partorito e poi è rimasta vedova. Così si legge nel registro parrocchiale. E sta di fatto che Goethe, nei versi di eresie romane, fa davvero parlare Faustina come se fosse vedova, e le fa prendere anche in braccio un bambino che probabilmente è suo, il suo bambino. Ebbene, sono dati di fatto oppure sono licenze poetiche? Beh, si sa, come scrive Fernando Pessoa, che il poeta è un fingitore, eh? Avete letto questo libretto di Fernando Pessoa, lo trovate in biblioteca, il poeta è un fingitore. E poi c'è il testo della sedicesima elegia, della quale stiamo per leggere un frammento, dove Goethe cita la vigna dello zio, un dato che combacia con ciò che riporta il registro parrocchiale della chiesa di Sant'Agata in Trastevere, dove si legge che Faustina è la nipote di Augusto di Giovanni, proprietario di una vigna a Trastevere e padrino di battesimo di Faustina, e quindi anche custode della sua moralità e della sua virtù, di cui Goethe si sarebbe preso gioco, probabilmente con un consenso molto preciso da parte di Faustina. Ora, guardate, con una guida di Roma e navigando in rete, fate una visita alle chiese di Trastevere, che hanno tutta una storia interessante, e in particolare puntate l'attenzione sulla chiesa di Sant'Agata in Trastevere, dove si venera la Beata Vergine del Carmelo, e dove si celebra dal 1535 la celebre festa dei Noantri. Speriamo non diventi festa nazionale. No, e Goethe era la festa della Vergine del Carmelo, una grande festa, no? Goethe viene dall'ambiente luterano, dove di nuovo non si fanno feste, processioni, non si vedono i santi. Quindi queste manifestazioni di questa liturgia popolare, questa religiosità popolare cattolica, lo affascina moltissimo, no? Sono tutti grandiosi carnevali, no? Quelli dove si beve, si mangia, si canta, no? E quindi è chiaro che Goethe vive appassionatamente, no? Queste realtà e le loda. E quindi andate anche voi, incuriositevi. E ora, vedete, dopo aver acquisito questi dati, leggiamo il testo della sedicesima elegia romana e si capisce che Goethe, con le sue allusioni erotiche, che non hanno bisogno di spiegazioni, immagino che le capiate perfettamente queste metafore, vuole anche rispondere alle critiche del bel mondo di Weimar, da cui si è allontanato per fare delle scelte considerate scandalose. Perché non sei venuto oggi alla vigna, mio caro? Ti aspettavo da sola, lassù, tesoro mio. Ero già dentro ai filari quando ho visto lo zio che tra le viti girava col volto per nulla sereno e sono scappato in un battibaleno. Ah, ma come hai fatto a prendere un tale abbaglio? Era lo spaventapasseri, amor mio. E chi t'ha cacciato via con la faccia adirata non era lo zio. Abbiamo cucito quello spauracchio con vecchi abiti e canne e ce l'ho messa tutta anch'io per farvi un bel danno, amor mio. Bene, allora il babau sarebbe contento. Oggi ha messo paura all'uccello più canaglia che ci sia, che gli saccheggia non della vigna e dell'orto la dote, ma la virtù della bella riforma. La traduzione è della scuola, perché bisognava ridurla più in lingua corrente. Le vigne romane sono state tradotte da grandi personaggi, ma anche noi ci mettiamo del nostro. Ora, la traduzione però non rende, le traduzioni non rendono, dicono rispetto alla lingua originale, perché il tedesco tutto, il tedesco qui diventa addirittura giocoso, che è lingua invece, no? Era poco giocosa, invece Goethe la fa diventare particolarmente giocosa, e tuttavia la lettura di questo brano è sufficiente per illustrare le caratteristiche della poesia di elegie romane. Guardate, la poetica di Goethe, voi la trovate, è stata molto pubblicata, la trovate in circolazione. Questo, per esempio, degli Oscar Mondadori è un'antologia dove ci sono elegie romane scelte, dove ci sono gli epigrammi veneziani scelti ed altre poesie. Quindi, se volete leggere la poetica di Goethe, è facile trovarla rispetto ad altre opere che invece non vengono pubblicate. Ma Goethe, naturalmente, si è costruito una grande fama mondiale e quindi così avviene. Poi, chi lo legge? Guardate sul punto 3 del repertorio. Goethe, noi questa sera l'abbiamo letto noi, una elegia romana. Goethe, nel comporre i versi dei 24 brani della raccolta Elegie Romane, utilizza prima di tutto, e per quello che è un grande poeta, no? A parte le metafore erotiche, però utilizza la lezione, ed ecco perché diventa un capolavoro, dei satiri. Ha studiato Goethe, naturalmente, ha preparato la lezione dei satiri greci e latini, oltre a quella di Torquato Tasso. E quindi, con abilità, fonde insieme il motivo erotico, privilegiando il senso dell'attesa, che fa aumentare il desiderio d'amore, perché il desiderio sta nell'attesa, con il motivo esistenziale, dovuto al tema del rapporto tra l'io individuale e la natura, spesso correlato a un tono malinconico, unendoli con la riflessione ironica e con la ricerca degli aspetti comici della vita quotidiana. Ora, la miscela poetica data dall'amalgama del tema erotico con quello naturale, malinconico e ironico diventa un modello su cui Goethe ha sperimentato, e il genere della poesia d'amore è andato evolvendosi, e nel Novecento, tanto per fare alcuni nomi riguardanti la cosiddetta poesia d'amore dei poeti maledetti, no? Abbiamo avuto, soprattutto in Francia, autori che voi conoscete, come Apollinaire, Verlaine, Baudelaire, Prévert, che è morto nel 1977, che hanno dato lustro a questo modello che lega insieme erotismo, natura, malinconia e ironia. Se li dovete leggere, se li volete leggere, tenete conto di questo. Ecco dove portano le elegie romane di Goethe. Ma Goethe ha preso spunto ancora indietro, ha bevuto ad una fonte. Poi vedremo, naturalmente. Portano in biblioteca, In biblioteca potete richiedere per leggere alcune brane, qualche brano, le raccolte poetiche di Apollinaire, per esempio Alcol, di Verlaine, per esempio Feste Galanti, di Baudelaire, per esempio Le Fleurs du Mal, I Fiori del Male, e di Prévert, Parole, per esempio. Voi conoscete senz'altro un testo poetico di vostro gradimento che lega insieme erotismo, natura, malinconia e ironia. Indicatelo. Magari avete scritto voi stessi un brano poetico, anche molto semplice, con queste caratteristiche, che desiderate far leggere. Trascrivetelo. E naturalmente in biblioteca trovate la raccolta Elegie romane di Goethe, c'è anche nella traduzione famosa ma un po' ferrea, però importante, di Luigi Pirandello, pubblicata da Arbor Sapientie Editore, è una curiosità. Pirandello ha tradotto molto dal tedesco, ha studiato in Germania, ha lavorato in Germania, quindi ha tradotto molte opere di italiano dal tedesco. E la poesia, vedete, è patrimonio comune, è patrimonio di ogni persona. Ora, l'unica persona che naturalmente non critica Goethe è quella donna molto intelligente, che è la duchessa Anna Amalia, la quale prende atto del fatto che Goethe è cambiato, dice: ma capisco benissimo, è tanto che voglio andare in Italia anch'io. Ora, finalmente, no, visto che non governo più, che governano i miei figli, ecco, io posso dedicarmi. Quindi riceve Goethe, lo saluta, capisce benissimo le scelte che lui ha fatto, perché questa persona è veramente una persona intelligente, e dice: voglio andare in Italia, vorrei che mi accompagnaste anche voi. Naturalmente Goethe non ha nessuna voglia di tornare in Italia, di viaggiare, vuole starsene a casa con Cristiane, a comporre sulla schiena di Cristiane, come dirà, come scriverà. Ma però non può dire di no. Come fa a dire di no alla duchessa Anna Amalia, che ha già costituito un gruppo che la accompagna? E Goethe dice: ma lei viene accompagnata da tante persone importanti, io che cosa? No, lei deve venire perché ci deve dare. E così succede che nel marzo del 1790 la duchessa Anna Amalia desidera anch'essa fare un viaggio in Italia, soprattutto vuole visitare Venezia, Firenze, Roma, e prega Goethe di unirsi a lei e ai suoi accompagnatori. Goethe non può rifiutare. Lui vorrebbe restarsene a casa con Cristiane e non è affatto entusiasta di viaggiare. Guardate, cambia umore. Questa proposta lo innervosisce. Non è più disposto come era 4 anni prima. Si dimostra scorbutico, scocciato e senza alcuna attrazione verso l'Italia. E questo suo atteggiamento lo mette per iscritto. Come sempre ci deve fare. E da questo viaggio forzato, che dura 4 mesi, dal marzo al giugno 1790, nascono gli Epigrammi veneziani, un'altra opera, altro capolavoro poetico di Goethe. Un'opera dettata dal malumore, e Goethe è in questa volta tutto quello che lo dava prima non è infastidito dal carattere degli italiani, dalla pompa della Chiesa Cattolica, dal bigottismo del popolo, dalla arretratezza del Sud, dagli italici governanti. Chissà cosa direbbe oggi, no? Li vogliamo solo inquisiti, se no non ci piace. Ma tutte cose che aveva esaltato come positive 4 anni prima. E è comunque doveroso tener conto del fatto che Goethe cerca e trova sempre l'occasione per rifarsi ai classici, e quindi in questo caso assume a modello quel personaggio che tutte e tutti conoscete, che abbiamo incontrato più volte e che incontreremo ancora, che è il poeta latino Marziale. Gli epigrammi, infatti chiama Epigrammi questa sua opera, e abbiamo studiato a suo tempo gli epigrammi di Marziale, il suo stile irriverente e provocatorio che Goethe utilizza, naturalmente in forma nuova. Guardate, in biblioteca potete richiedere per leggerne qualche pagina il volume di una delle tante edizioni di epigrammi veneziani di Goethe, quindi incuriositevi. Leggiamo il testo del 4° epigramma, in cui Goethe in Italia, anche se il paese è sempre bello, deve dire, non c'è niente da fare, l'Italia è sempre un paese bellissimo, no? Solo gli italiani però, cioè tutto va male, e solo di una persona sente la nostalgia. Ascoltate, questa è ancora l'Italia? Tutte polverose le vie, pur sempre spennato lo straniero. Qui ci scappa da ridere. Cerco invano lealtà per ogni dove. Qui c'è vita e animazione, ma ordine non c'è, né disciplina. Ciascuno pensa solo a se stesso ed altrui diffida. E i governanti, anche loro, pensano a sé soli. Bello è il paese, ma Faustina, ahimè, più non ritrovo. E in questa Roma affondo senza speranza nella nostalgia. Vedete, qui anche in epigrammi veneziani emerge il personaggio di Faustina, che in questo caso appare davvero come una figura simbolica, in quanto Goethe ha certamente nostalgia di Cristiane, perché è lei la sua reale ispiratrice, e lo si può capire leggendo il testo della prefazione di Epigrammi veneziani, dalla quale si traggono alcune affermazioni o confessioni significative in tal senso. Allora leggiamo questo brano dalla prefazione di Epigrammi veneziani. Confesso, scrive Goethe, che è sulla morbida e calda e liscia e carezzevole schiena di Cristiane che ho scandito gli esametri delle elegie e di questi epigrammi. Confesso di aver disposto i versi contemplando i corpi riccioli di Cristiane che si inanellano intorno al collo grazioso, alla testa dormente che riposa piegata in sonno sul suo braccio. Guardate, qui c'è una nota, leggiamola. In questa posa particolare, lei che dorme appoggiata sul braccio, Goethe ha riprodotto Cristiane in un noto disegno, quello che gli è riuscito meglio. E quindi cercate in rete Cristiane Vulpius immagini e troverete molte immagini di questa persona, ritratta tanto da Goethe che naturalmente da altri pittori, disegnatori. L'ispirazione poetica viene spesso dall'amore, quando ha le stesse caratteristiche che vengono assegnate al popolo, come quelle di Cristiane: un amore spontaneo, immediato, semplice, sensuale, sano, quasi fuori del bene e del male, orfico, dionisiaco e tutto natura, ma anche già casalingo e coniugale, anzi coniugato, un amore che per quanto ex legge, fuori legge, perché Goethe e Christiane erano fuori legge, è già in certo modo sotto un tetto, pacifico e sicuro, comodo e pratico, pronto e caldo a tutte le ore. Ora, quindi, in elegie romane e in epigrammi veneziani si cita Faustina, ma Goethe in realtà parla di Christiane e senza il viaggio in Italia non ci sarebbe neppure la poesia delle elegie e degli epigrammi e probabilmente nella vita di Goethe non ci sarebbe stata neppure Christiane, né per altro verso Torquato Tasso. Torquato Tasso, vi domandate, guardate sul punto 4 del repertorio. Nel 1790 Goethe, come sembra, a Firenze, e allora arriva a Firenze la comitiva della duchessa Anna Maria. Naturalmente tutti, Goethe la prima volta si era fermato 3 ore a Firenze. Tutti vanno, Anna Maria vuole visitare la città, cerca una guida, Goethe non la vuole fare, e visita la città. Goethe non vuole andare a visitare la città. E la vista è via, la vista una volta, nelle 3 ore. Quindi. Ma preferisce, come tutti i poeti, preferisce andare a camminare alle Cascine. Come fa Vittorio, come fa Alfieri, camminare lungo l'Arno, più attratto da quella parte della città piuttosto che dalla prosopopea dei padroni della città del tempo precedente. E quindi nel 1790 Goethe a Firenze, sotto le dolci ombre delle Cascine, scrive, cominciato a camminare, poi mi sono seduto sotto un albero, ho tirato fuori il mio quaderno dallo zainetto, la mia penna, il mio calamaio e ho cominciato a scrivere, ecco. E alle Cascine termina di scrivere il testo del dramma psicologico in 5 atti dedicato a Torquato Tasso. Torquato Tasso lo conoscete, lo conosciamo, lo abbiamo incontrato, abbiamo letto La Gerusalemme Liberata, le sue opere, 1544-1595. La trama di questo dramma è molto semplice, si incentra sull'amore tra Torquato ed Eleonora, la principessa d'Este, sorella del duca Alfonso, che disapprova la relazione tra i due, perché deve usare sua sorella sul piano politico, come sempre succede, lei deve udire. E quindi, sua sorella non ne vorrebbe sapere, e quindi lui fa arrestare il poeta, gli taglia le ali, lo mette fuori gioco. Ora, Goethe a Ferrara aveva studiato, già durante il suo primo viaggio, la vita e le opere di Tasso, leggendo un libro, ho letto un libro appassionante e drammatico, in cui ho scoperto delle cose terribili, scrive Goethe, intitolato La vita di Torquato Tasso, scritto dall'abate Pier Antonio Serassi, contenente anche in appendice le lettere dal manicomio scritte dal poeta. Guardate, Serassi ha salvato le lettere che Torquato Tasso ha scritto dal manicomio, qui sono pubblicate in questo libretto delle Cariti editrici. Guardate, mettiamo in gioco questi personaggi, perché facciamo memoria. Pier Antonio Serassi, filologo, letterato, specializzato in biografie, guardate, potremmo definirlo oggi un antisegnano del giornalismo d'inchiesta. perché lui smaschera Serassi tutte quelle notizie false che la corte Stenzi aveva fatto circolare. Fake news. Avete sentito? Sembra che sulla rete, non sembra, sulla rete l'85% delle notizie sono false e circolano per colpire delle situazioni. La cosa fatta da lontano oggi si moltiplica, naturalmente si è moltiplicata. Ebbene, Pier Antonio Serassi, che è nato a Bergamo nel 1721, è morto a Roma nel 1792, è un personaggio che merita di essere conosciuto. Utilizzando l'enciclopedia, navigando in rete, incuriositevi, lui ha messo in evidenza le responsabilità della corte Stenzi per colpire Tasso. Goethe, leggendo la vita di Torquato Tasso di Pier Antonio Serassi, rimane impressionato intanto dalle idee morali ed estetiche di Tasso e dal racconto della sua vita, soprattutto dal dramma della sua detenzione in manicomio. Scopre aspetti che non conosceva, rimane turbato da ciò che subisce questo personaggio che viene universalmente riconosciuto come uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. E Goethe capisce che la poesia di Tasso, sulla scia di quella di Petrarca, costituisce il modello formale e contenutistico per chi voglia comporre in versi in senso moderno. Tasso è quello che ci ha insegnato a comporre in versi in senso moderno, scrive Goethe. Goethe prende coscienza del fatto che in età moderna, in Europa, è stato Tasso che è diventato ad un certo punto il poeta più importante in Europa e nel mondo, osannato da tutti, la corte Stenzi se ne vanta, poi però lo colpisce duramente quando si tratta di farlo fuori per motivi politici e di ragion di Stato, no? Anacronistico. È stato Tasso a creare la miscela poetica romantica data dall'amalgama del tema erotico con quello naturale, malinconico e ironico. E per questo Goethe decide di comporre il testo di una tragedia per rendere omaggio e per rendere giustizia a Tasso, che è di per sé un grande personaggio tragico, romantico, e diventa il precursore per eccellenza del romanticismo titanico, che affonda le sue radici nel territorio del Rinascimento. E Goethe non usa l'espressione romantico, usa il termine neoclassico coniato da Wieland, naturalmente. E Goethe rimane soprattutto impressionato dalla detenzione di Tasso in manicomio nell'ospedale di Sant'Anna. E in viaggio in Italia, in data 16 ottobre 1786, da Ferrara, scrive: qui ha dimorato Tasso infelice, e noi crediamo edificarci visitando come pellegrini questo luogo. Il caso di Tasso è per Goethe di interesse particolare, perché scopre che Tasso il manicomio scrive anche per analizzare con estrema lucidità la sofferenza psichica che lo attanaglia. E quindi succede che proprio attraverso la scrittura, poco per volta riemerge dall'abisso nel quale è precipitato. Perché Torquato Tasso, al vertice della sua fama, poeta più importante, è stato imprigionato nell'ospedale psichiatrico di Sant'Anna? Che cosa scopre Goethe? Ciò che scopre, guardate, serve anche a noi per riflettere. Goethe scopre che certamente Tasso soffriva da tempo di una accentuata fragilità nervosa e di cadute depressive, che oggi avrebbe potuto curare con qualche gocciolina magari naturale o con un po' di melatonina per dormire, no? Ma la durezza del regime carcerario cui viene sottoposto, e questo non si raccapezza, è sproporzionata alla gravità delle sue condizioni psichiche, e questo fatto rimane oggetto di discussione ancora oggi. Tasso viene segregato in manicomio dal duca Alfonso II d'Este, alla cui corte ferrarese Tasso aveva vissuto dal 1572 al 1577 tra onori e riconoscimenti, perché era il poeta più importante europeo, più importante, la corte estense se ne vantava di dare sede al Tasso. Durante il periodo, Tasso questo lo considera il periodo più felice e appagato della sua vita, anche se una certa forma fobico-ossessiva lo opprimeva, no? Sapete, spingendolo tra l'altro a dubitare morbosamente, perché era turbato. Lui dubitava della perfetta integrità morale e religiosa del testo della Gerusalemme liberata. Voi direte, ma perché? Attenzione, perché eravamo in tempo di controriforma, c'era una cappa, un controllo, no, da parte dell'Inquisizione che era fortissimo, no? In tempo di controriforma, e la censura ecclesiastica era soffocante. Per Tasso la preoccupazione di risultare ortodosso nei confronti della dottrina della Chiesa Cattolica lo esasperava, temeva di essere sanzionato dal Tribunale dell'Inquisizione, e quindi la sua opera, la Gerusalemme liberata, venne distrutta, che non esistesse più, no, che la facessero scomparire, no, temeva questo. A molte opere è successo. Nel giugno del 1577 il suo delicato equilibrio mentale mostra un cedimento quando, ossessionato dall'idea di essere controllato e spiato, aggredisce un maggiordomo che credeva una spia dell'Inquisizione che lo controllasse, no? E con un coltello, ma non lo colpisce naturalmente, lo minaccia solo verbalmente. Però il duca Alfonso, era lui che giudicava, ne dispone la reclusione immediata. Per motivi precauzionali, disse, in una stanza del castello estense, dalla quale Tasso riesce, dopo pochi giorni, a fuggire travestito da donna. Chi gliel'ha forniti gli abiti? Eleonora, è molto probabilmente. Eleonora gli ha fornito gli abiti perché potesse fuggire. Ma lì finisce anche una storia tra queste due persone, naturalmente, che si amano, dando inizio a un inquieto vagabondaggio che lo porta in diverse città italiane. Ma due anni dopo, però nel 1579, non riesce a vincere il desiderio di tornare a Ferrara, nella speranza di riottenere alla corte estense il favore di cui aveva goduto, ma si trova a fronteggiare una realtà ben diversa. Un avvenimento celebre, quindi, nella vita di Tasso, avvolto in un alone di mistero, riguarda quindi il presunto rapporto amoroso e corrisposto tra Torquato ed Eleonora d'Este, la sorella del duca, il quale ha altri progetti su di lei e difatti utilizza il matrimonio della sorella per stipulare un'alleanza politica e militare con i Della Rovere. Ma ora, questa storia avvolta nel mistero appassiona particolarmente Goethe, perché ha appassionato moltissime poetesse, moltissimi poeti, e la sua tragedia si incentra proprio su questo avvenimento, anche se c'è un motivo poi filosofico, ideologico particolare. Se Tasso torna a Ferrara per rivedere Eleonora, ha scelto il momento sbagliato. Intanto il duca Alfonso, dopo la fuga del poeta, è diffidente e maldisposto nei suoi confronti. E quindi lo tratta male, e Tra l'altro sono i giorni della celebrazione delle sue terze nozze con Margherita Gonzaga, altro matrimonio di convenienza, e quindi nel fervore dei preparativi Tasso riceve da Alfonso una fredda accoglienza e ciò fa vacillare la sua stabilità nervosa, lo fa innervosire, no? Che cosa ti ho fatto di male? Si sente umiliato dall'indifferenza del duca, anzi ti ho dato lustro, e viene accolto da un attacco collerico, e proprio durante la cerimonia delle nozze grida in chiesa alcune frasi ingiuriose, e questo fatto scatena l'ira di Alfonso II, che lo fa arrestare e rinchiudere nel manicomio di Sant'Anna, una punizione ancora una volta sproporzionata, anche perché Tasso viene recluso nel reparto riservato ai pazzi furiosi, e per le prime settimane viene tenuto persino in catene per umiliarlo. Quindi a colui che in questo momento è considerato il più celebre poeta europeo viene riservato il peggior trattamento manicomiale, una condizione che subisce per diversi anni. Il caso è così singolare e ingiustificato da sollevare l'indignazione di molti ambienti politici e culturali italiani ed europei. E ricordate, quando abbiamo incontrato Montaigne e letto i saggi di Montaigne qualche anno fa, anche Montaigne, se ben ricordate, nel suo viaggio in Italia va a trovare Tasso e cerca, fa di tutto per giustificare, ma viene minacciato, Montaigne scrive, ricordate, quindi deve una situazione nel 1580, ricevendone una terribile impressione, e lo scrive Montaigne. Tutto questo ha spinto la corte estense a far circolare una versione falsa degli avvenimenti. Ecco, il Serati che cosa smaschera. E per ordine del duca è stata fatta trapelare la notizia che Tasso era affetto da una forma gravissima di pazzia, pericolosa per sé e per gli altri, e che in considerazione di questo era rinchiuso per il suo bene nell'ospedale di Sant'Anna. Ora, la versione data dalla propaganda estense, sebbene falsa, riscuote un certo credito, ma la realtà è ben diversa. Ed era già documentata al tempo del viaggio in Italia di Goethe, e Goethe rimane sconcertato, e il suo sconcerto nel conoscere queste cose stimola la sua vena di autore tragico. La reclusione di Tasso non ha avuto, soprattutto nel primo periodo naturalmente, nessuna finalità curativa, e non ha giovato al suo bene. Anzi, si tentava di farlo diventare matto, questo era il tentativo. Lui non era pazzo, e tantomeno pazzo furioso, soffriva di un umore malinconico, incline alla depressione, con qualche fobia, con sporadici attacchi di ira durante i quali urlava minacce e investiva, ma è documentato che non ha mai fatto male ad alcuno, e quindi non era pericoloso né per sé né per gli altri, soprattutto era perfettamente in grado di ragionare. L'intelligenza, la sapienza e la capacità artistica di Tasso non erano minimamente compromessi, e la persona rinchiusa a Sant'Anna era quindi in possesso di tutte le sue facoltà mentali ed era in grado di svolgere la sua attività poetica. A Tasso è stato riservato il trattamento che all'epoca si usava per i pazzi furiosi. È stato per almeno 3 anni, lo scrive Montaigne anche da testimonianza, in una cella immonda, in condizioni igieniche spaventose, con scarsità di cibo e di acqua, privo di ogni comodità, senza quasi alcun contatto con l'esterno, e questa era la prassi comune dell'epoca, che guardate è durata fino in tempi recenti, una prassi non curativa, non preventiva, non profilattica, ma solo reclusiva, non ospedaliera naturalmente, ma carceraria. le condizioni dell'internamento erano tali che non avevano alcun intento terapeutico, ma innescavano un circolo vizioso per cui la malattia mentale si alimentava, anzi si faceva di tutto per alimentarla e diventava cronica. E questo accade anche a Tasso, che rinchiuso in cella quando ancora disponeva di tutte le sue facoltà, dopo qualche mese ha iniziato a manifestare i primi segni di pazzia reale. Per questo ci si suicida in carcere anche oggi. Le condizioni inumane, le terribili suggestioni del luogo, le grida degli altri pazzi che riecheggiavano giorno e notte nei corridoi, l'insonnia, l'isolamento strettissimo hanno prostrato la sua mente fin quasi alla follia. E questo paradosso è storicamente accertato. Goethe ne prende atto e vuole reagire in proposito, e reagisce. E si poteva entrare in manicomio sani di mente e se ne usciva, in genere non se ne usciva più, completamente pazzi. Ma in cella Tasso, lui ha un'arma sua, pacifica, personale, chiede e ottiene, veramente lo chiede da subito, non gli viene concesso, ci vuole un po' di tempo perché gli venga concesso, chiede di poter scrivere. Per ora agisce tutto a livello di me, tutto nella sua mente. Chiede di poter scrivere e questa è stata la sua salvezza. E guardate, prendere l'abitudine a scrivere per 10 minuti al giorno è utile per tanti motivi, guardate, non si sa mai. Prendete questa abitudine con i tempi che corrono. Permettetemi questo paradosso, ma la pensa così anche Goethe. Meno male che Tasso ha potuto scrivere ed è guarito, cioè perlomeno ha resistito, non è diventato pazzo. Tasso scrive, comincia a scrivere, scrive poesie e pagine di prosa e poi scrive numerosissime lettere in cui in genere chiede aiuto a personaggi influenti, mendicando la libertà, piccoli favori oppure tenta di riallacciare discussioni e scambi culturali. Queste lettere sono state per molto tempo l'unico collegamento di Tasso col mondo esterno e questo esercizio epistolare gli è servito per mantenere, per potenziare l'equilibrio della sua mente. Goethe, come noi, acquisisce tutte queste informazioni leggendo la vita di Torquato Tasso dell'abate Pierantonio Serassi. Nelle prime lettere Tasso descrive con perfetta lucidità mentale il suo stato miserevole, soffermandosi sulle condizioni igieniche, sulla scarsezza del cibo e dell'acqua e sul suo costante deperimento fisico. E queste lettere sono la testimonianza inequivocabile tanto della sua perfetta integrità psichica quanto della sua fierezza di filosofo e di scrittore. E spera di poter dimostrare la sua sanità attraverso le opere di poesia che sta scrivendo. Vedete che sono sano di mente, no? Perché l'arte poetica è per lui il segno qualificante dell'intelligenza e il mezzo salvifico con cui recuperare la sua dignità compromessa. Le lettere dal manicomio di Torquato Tasso sono da considerarsi un capolavoro. Goethe le legge, prende atto di questo, ne sottolinea molte, e perché il poeta è stato capace, con straordinaria lucidità e precisione mentale, a descrivere le sue allucinazioni, le sue farneticazioni, i suoi incubi, le sue fantasie. Attenzione, ha trasformato tutto in metafore, perché deve mandare fuori di lì un messaggio, ma non può dire le cose come stanno, se no viene bastonato o viene colpito ancora di più. Quindi utilizza l'intelligenza metaforica da poeta per lanciare dei messaggi e per denunciare una situazione. Per questo le lettere dal manicomio sono un capolavoro. E a rievocare la sua ossessione di essere avvelenato e derubato durante le visite notturne di un folletto. Ora, nei testi delle sue lettere parla di fantasmi, di incubi, di malie, di incantesimi, ma sono tutte metafore. E la moderna medicina al riguardo ha parlato non di allucinazioni, ma di allucinosi, ovvero di uno stato di insistente allucinazione in cui però il paziente mantiene la lucidità di coscienza e la dolorosa consapevolezza della propria condizione. E quindi, naturalmente, denuncia Tasso ciò che succede in manicomio con metafore. Questo folletto che lui vede è un carceriere che ruba i soldi, ci sono persone che mandano dei soldi a Tasso perché ha tanti amici intorno a lui, Luca Scalabrino per esempio, che lo va a trovare, quello che può, perché è un personaggio illustre, quindi può avvicinarlo, e quindi allora non può dire che rubano i soldi qui, deve diventarsi un folletto. Naturalmente fanno di tutto per spaventarlo perché diventi matto, e quindi gli fanno delle paure mostrandogli delle cose, facendogli, e lui naturalmente tutto questo lo trasforma, no? In metafore. Il digiuno, c'è poco da mangiare, gli danno pochissimo da mangiare, tipo l'aria, lui non può dire che danno poco da mangiare, dice qui si digiuna ma non per motivi, no? Devozionali, ma però c'ho la pancia piena, e scrive. Quest'opera è bellissima da questo punto di vista, e Goethe naturalmente rimane affascinato. Leggiamo quindi in biblioteca, potete richiedere se volete le lettere dal manicomio, il Torquato Tasso, potete leggere nel testo di qualcuna, incuriositevi, leggiamo tre brani tratti dalle lettere dal manicomio che Goethe ha sottolineato per mettere in evidenza appunto questo suo metodo, il metodo di Tasso per mandare all'esterno, a noi, fino a noi, delle informazioni senza subire le ire della censura, perché le sue lettere venivano lette, venivano censurate, e quindi lui trova il sistema e sono matto, e allora ho delle allucinazioni, ho delle allucinosi, però, attenzione, e quindi di Sant'Anna, lì 9 dicembre 1588, a Scipione Gonzaga, Roma, mandai a vostra signoria illustrissima queste settimane passate 50 scudi d'oro e moneta, perché io non li posso tenere e credo che il signor Luca Scalabrino, al quale io li diedi, li manderà a buon recapito. Non dico altro se non che in questa camera c'è un folletto che apre le casse e toglie i denari, benché non in gran quantità, ma non così piccola che non possa scomodare un povero come sono io. Se vostra signoria vuol farmi la grazia di serbarmeli, me ne dia avviso, le bacio le mani. Di Ferrara, 25 dicembre 1585, a Maurizio Cataneo, Roma. Del folletto voglio scrivere alcuna cosa ancora. Il ladroncello mi ha rubati molti scudi di moneta, né so quanti siano, perché non ne tengo il conto come gli avari, ma forse arrivano a 20. Mi mette tutti i libri sotto sopra, apre le casse, ruba le chiavi che io non me ne posso guardare. Sono infelice d'ogni tempo, ma più la notte, né so se il mio male sia di frenesia o d'altro. Digiuno spesso e spesso senza digiuno fatto per devozione, digiuno perché sento lo stomaco pieno e quelle volte non dormo. Abbiatemi compassione e sappiate che io sono misero perché il mondo è ingiusto. Di Ferrara, 30 dicembre 1585, a Maurizio Cataneo, Roma. Vi sono molti spaventi notturni, perché essendo io desto, mi è parso di vedere alcune fiammette nell'aria ed alcuna volta gli occhi mi sono scintillati in modo che io ho temuto di perdere la vista e me ne sono uscite faville visibilmente. Ho veduto ancora nel mezzo lo sparviero e le ombre dei topi che, per ragione naturale, non potevano farsi in quel luogo. Io ho udito strepiti spaventosi e ho sentito fischi, titilli, campanelle e rumore come d'orologi a corda, e spesso è battuta un'ora. Ecco, si vuole far paura a tasso, naturalmente, cercando di condizionarlo. Goethe legge i testi delle lettere dal manicomio di Torquato Tasso, riportate in appendice nella biografia dell'abate Serassi, ed è colpito dalla capacità che ha il poeta, sebbene malato, turbato e angosciato, di analizzare la propria malattia, il proprio turbamento, la propria angoscia, i propri sentimenti. E nella prefazione alla tragedia intitolata Torquato Tasso, Goethe scrive un'apologia della persona che scrive poesie. Ed è un documento molto importante nella storia della letteratura. Perché la poetica amorosa, scrive Goethe, è pericolosa per i potenti? E quindi i poeti li mettono in manicomio. Anche quando scrivono d'amore, perché sono ancora più pericolosi, perché i buoni sentimenti, di fronte alla ragion di Stato, non servono a niente. Leggiamo dalla prefazione alla tragedia Torquato Tasso di Goethe. Destano compassione le lettere scritte dal grande poeta dall'ospedale di Sant'Anna, perché si vede in essa una persona in preda a un malinconico umore, ma pure con ancor tanto senno, per cui conosce troppo bene l'infelice suo stato. Le lettere scritte da Tasso dal manicomio formano il testo di un vero e proprio romanzo sentimentale, romantico direi. Nella compresenza di follia e lucidità si intravede una continua tensione sentimentale. È la battaglia dell'intelligenza per non soccombere all'influsso maligno del luogo, la battaglia del poeta offeso che ricorre a ogni vigore intellettuale per il recupero della propria dignità. Per il poeta lo scrivere è il modo per esorcizzare le tenebre circostanti, è un atto riabilitativo. Nella alienazione della cella manicomiale, che riduce il recluso a uno stato poco più che animale, la scrittura è l'affermazione e la dimostrazione che quel ritenuto pazzo è un essere umano. E infine il processo di decadenza psichica del poeta si arresta e regredisce, e le sue condizioni migliorano. Se al momento della reclusione il poeta non era pazzo, e se le notizie sulla sua pazzia furiosa sono state create ed alimentate ad arte dalla corte estense come cinica giustificazione per poterlo carcerare, ebbene, a che cosa deve il poeta 7 anni di orribile trattamento? E se i suoi comportamenti imprevedibili non erano realmente pericolosi, è mai possibile che sia stato recluso per il rancore vendicativo di un duca borioso e crudele perché sua sorella si era innamorata di un poeta? È tanta la paura che riesce a ispirare un poeta ai potenti con i suoi versi d'amore? È un documento notevolissimo questo. A Torquato Tasso, dopo circa 3 anni di carcere nel reparto dei forsennati, viene concessa una sistemazione più umana nell'ospedale di Sant'Anna e nel 1586, dopo 7 anni, viene dimesso per essere accolto dal principe Vincenzo Gonzaga di Mantova. Naturalmente è un uomo stanco, prostrato, compromesso nel fisico, precocemente invecchiato, che non trova pace da nessuna parte, né a Sorrento, dove è nato, né a Napoli, né a Firenze, né a Roma, dove muore il 25 aprile 1595. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il dramma di Goethe, intitolato Torquato Tasso, ha un'azione scenica molto ridotta, perché Goethe, utilizzando la figura di Tasso, vuole sviluppare un tema di carattere filosofico e quindi non cerca la spettacolarità teatrale, ma vuole proporre una riflessione. Di conseguenza questo dramma è stato accolto con molta freddezza dal pubblico quando è stato rappresentato al teatro di Weimar nel 1790. Chi è che andava a teatro? Gli aristocratici e gli altoborghesi. Questi non volevano sentir parlare di persone che si oppongono contro il potere. È chiaro, no? È evidente. L'intreccio narrativo ruota attorno al rapporto tra Torquato ed Eleonora. Torquato si innamora, ricambiato, di Eleonora d'Este, la sorella del duca Alfonso II, e a lui Eleonora piace, e a lei piace questa valutazione, perché tutti la chiedono in moglie per motivi, semplicemente per motivi di ragion di Stato, no, non per motivi affettivi, amorosi, no, e a lei piace che lui la consideri non per il ruolo e la sua posizione sociale, ma lui la ama come persona, per la sua intelligenza, la sua bontà d'animo. Ma alla corte ferrarese si pensa che il sentimento di Tasso sia animato da una convenienza, ma Tasso era già famoso, quindi cioè, Eleonora è la sorella del duca ed è quindi un buon partito, ma anche lui era un buon partito. Naturalmente il testo di Goethe lascia trasparire anche un motivo autobiografico, no? C'è una risposta di Goethe all'opinione pubblica di Weimar che critica la sua relazione con Christiane Wulfius, tra l'altro non legale, cioè fuori dal matrimonio, quindi è evidente che... Ora, l'altro personaggio chiave del dramma è l'antagonista di Torquato, Antonio di Montecatino, il segretario di Stato estense, che ha ben difeso gli interessi politici, economici e diplomatici del duca Alfonso. È l'uomo della ragion di Stato, rappresenta il realismo dell'uomo di corte. Antonio di Montecatino richiama un personaggio reale, un uomo di Stato della corte estense, poeta, intellettuale e diplomatico, Battista Guarini, e il personaggio di Antonio però non rappresenta un nemico di Torquato, così come non lo era stato il Guarini, il quale è stato quello che poi ha fatto attenuare, ha operato perché si attenuasse la pena nei confronti di Torquato Tasso. No. Critica certi suoi atteggiamenti, ma i due sono solo antagonisti nelle idee e nel dibattito culturale che Goethe vuol mettere in evidenza. Antonio ridicolizza l'idealismo di Torquato portando il suo animo già turbato all'irrequietezza, e quindi Goethe mette in scena lo scontro tra l'idealismo che aspira al piacere della bellezza e il realismo che cerca la convenienza materiale. Quando questo dibattito intellettuale e filosofico sulla bellezza, sull'estetica, è come sappiamo, in corso, anche perché a Weimar è arrivato anche Friedrich Schiller, reduce da un grande successo teatrale. E Goethe non vuole essere da meno. E di conseguenza trovo opportuno porre, attraverso la figura di Torquato Tasso, gli interrogativi intorno ai quali si sta sviluppando la cosiddetta questione estetica. Una questione che affronteremo, se viaggeremo ancora, nel prossimo viaggio, perché lì la questione estetica diventa un grande dibattito culturale e intellettuale, tenendo conto anche del fatto che poi la bellezza non basta. La bellezza salva il mondo, sì, ma la bellezza non basta, no? Ecco, e quindi, ora, la questione estetica, quali sono gli interrogativi che pone Goethe? È lecito ciò che piace oppure è lecito ciò che conviene? E un'opera ha valore quando crea piacere o perché crea reddito? E perché le due cose non possono stare insieme? Ora, ma il richiamo a questa riflessione lascia freddo il pubblico di Weimar, come abbiamo detto, e Goethe è come se l'avesse previsto, e il finale del dramma Torquato Tasso, scritto probabilmente da Goethe seduto contro un albero al fresco delle Cascine, quindi è particolarmente significativo. Il poeta dichiara la sua sconfitta, perché in questo mondo non c'è posto per l'idealismo, cioè per la sincerità, per la schiettezza, per la purezza, per l'autenticità, quello che dovrebbe avere ogni persona che si dedica alla politica, cioè ogni cittadino e ogni cittadino: sincerità, schiettezza, purezza, autenticità. E conclude facendo un'affermazione di carattere tragico che rende titanico come Prometeo lo sconfitto. Goethe affida a Torquato, in quanto artefice della poetica del romanticismo, lui lo considera tale ed è così, anche Schiller lo fa, un messaggio contenuto nell'ultimo verso del suo dramma. Se l'essere umano ammutolisce nel dolore, a me, poeta, concesse un Dio di dire come soffro. Il dolore fa ammutolire, no? Le persone nel mondo. Ebbene, c'è il poeta che deve invece fare parlare, dirle queste cose. Mettere al centro dell'attenzione queste cose. Ebbene, Goethe afferma che nei momenti più drammatici solo la persona che scrive poesia, assumendo il ruolo di Dioniso e di Orfeo, è capace di parlare e di far emergere attraverso la sua voce e per mezzo della sua penna la realtà. Nei momenti drammatici solo la persona che scrive poesia sa rappresentare la realtà effettiva, perché la poesia diventa ed è uno straordinario strumento di conoscenza. E qui c'è, per l'ennesima volta, un'apologia della scrittura. Ora, in rete, trovate, guardate, in rete, sì, 85 delle notizie sono fatte, però in rete c'è tanta di quella roba che poi nessuno va a cercare. In rete noi abbiamo il testo della tragedia Torquato Tasso, di Goethe. Potete leggerne qualche passo, incuriositevi. Anche sembra che le lettrici e i lettori, anche se è un numero esiguo, preferiscano leggere però sui libri, nel cartaceo ancora, per fortuna. Questo è. Poi, guardate, richiedete in biblioteca, se non è già nella vostra biblioteca domestica, Facciamo un po' di didattica della lettura e della scrittura, siamo qui per questo soprattutto. Il romanzo che conoscete, l'abbiamo incontrato, lo rincontreremo ancora, Ultime lettere di Jacopo Ortis, scritto nel 1802 da Ugo Foscolo. Ebbene, leggete anche soltanto l'incipit, le prime 20 righe, perché è di lì che si comincia. È inutile dire alla gente leggete, bisogna dire come si deve leggere, i tempi della lettura, le forme della lettura, i contenuti della lettura. Se vogliamo che le cittadine e i cittadini leggano, no? E scrivano. Leggete anche le prime 20 righe e capite come Ugo Foscolo si sia letto il Werther, si sia letto la tragedia di Torquato Tasso di Goethe su Torquato Tasso, e come abbia interpretato quell'affermazione finale contenuta nell'ultimo verso del dramma Torquato Tasso di Goethe. Se l'essere umano ammutolisce nel dolore, a me concesse un Dio di dire come soffro. E Foscolo si sente investito in questo momento di questo ruolo, come si sentiva Goethe, come si è sentito Tasso. Beh, esercitatevi nella prassi della comparazione, che è utile, no? Per capire il testo. Vedete, italiani, quelli che leggono non capiscono il testo, l'80% non capisce, ma forse bisogna esercitarsi per capire il testo. È necessario un percorso di storia del pensiero umano per capire il testo. È di lì che si comincia. E ora, per concludere, leggiamo una composizione tratta dalle rime d'amore di Torquato Tasso, dedicata ad Eleonora, naturalmente. Sono circa 2000 i brani poetici che Tasso ha scritto nell'arco della sua travagliata vita, e solo nella poesia, come lui dice, ha trovato consolazione. Allora, diamo voce al poeta anche per avvalorare la tesi sostenuta da Goethe e da Schiller, che in età moderna, in Europa, è stato Torquato Tasso a creare la miscela poetica romantica, data dall'amalgama del tema erotico con quello naturale, insieme a quello malinconico e ironico. Per cui Torquato Tasso diventa il precursore per eccellenza del romanticismo titanico. E noi che parliamo in italiano dovremmo essere fiere e fieri. Questo è il Made in Italy. Non se ne parla mai del Made in Italy vero e proprio, no? Attenzione, Goethe conosce l'italiano. Come lo ha imparato? Molti altri, altri personaggi dicono di aver imparato l'italiano leggendo la Commedia di Dante, leggendo il Canzoniere di Petrarca, leggendo le novelle di Boccaccio, leggendo il poema di Ariosto e leggendo il poema di Tasso. Bisognerebbe dare una patentina per votare solo a quei cittadini e cittadini che hanno letto queste opere e che dimostrano di averle lette. Perché la democrazia vuole delle regole intellettuali. Perché? Ma perché il suffragio universale è sacro e lo dobbiamo ritenere sacro, ma non, come dice il Vangelo, non bisogna dare le perle ai porci.
Per quello che ho sempre avuto poco successo. Meglio così.
Dalle rime d'amore, Torquato Tasso. Qual rugiada o qual pianto, quali lacrime erano quelle che spargi vidi dal notturno manto e dal candido volto delle stelle? E perché seminò la bianca luna di cristalline stelle un puro nembo all'erba fresca in grembo? Perché nell'aria bruna s'udian quasi dolendo intorno intorno gir l'auree insino al giorno? Fur segni forse della tua partita, vita della mia vita. Nell'aria i vaghi spirti han l'onde in mar quiete, ogni fiume è più tacito di lete. Profonda valle, alto monte o verde selva, non ode augello o belva. Solio, con vaghi accenti, spargo il mio duolo al cielo, all'onde, ai venti. Taccio nei boschi e i fiumi e il mar tranquillo giace, e negli anfratti i venti han tregua e pace, e nella notte bruna alto silenzio fa la bianca luna, e noi teniamo ascose le dolcezze amorose. Amor non parli, amore non respiri, si ammuti i baci e muti i miei sospiri. È musica, il linguaggio di Tasso è già musicale in se stesso, e guardate, Tasso non è mai stato pazzo, naturalmente, sarà anche stato pazzo furioso, ma non è possibile. Tasso, Torquato Tasso è un grande poeta e, come sostengono Goethe e Schiller, il più grande poeta romantico insieme a Petrarca di tutti i tempi. E come abbiamo detto, anche Schiller, che stringe amicizia con Goethe, inizia a frequentare Weimar, portandosi dietro la fama e il successo ottenuto nel 1782 con la prima opera teatrale che ha scritto e pubblicato. E Schiller lo incontreremo presto. Nel prossimo itinerario, però, avremo ancora a che fare con Goethe, perché siamo appena all'inizio con Goethe, il quale capisce che la tragedia non è forse il genere letterario migliore per veicolare delle idee sulla poetica, sull'arte, sull'estetica e sull'etica. A teatro, scrive Goethe, vanno gli aristocratici e gli altoborghesi, che sono ben pensanti, te lo dico io, e non amano riflettere, ragionare sulla stupidità e sull'ignoranza, e vogliono che il popolo rimanga nell'ignoranza. E allora Goethe decide di scrivere utilizzando generi più accattivanti e più accessibili alle classi popolari. Bisogna far leggere il popolo. È il popolo che deve leggere, perché è il popolo che deve insorgere, che deve maturare. E quali conseguenze ha questa scelta di Goethe sul piano letterario? Naturalmente ha delle conseguenze notevoli sul piano della storia, della letteratura e del pensiero umano, come vedremo. E quindi, per rispondere a questa e a molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, è dalla storia del pensiero umano che si comincia. È qui, e quindi il viaggio continua.